brano della lezione è Matteo, capitolo 17, versetti 14-21. Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo e gli si gettò in ginocchio e disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio. È epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo». E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me». Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?» Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede, in verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile». In realtà il brano, come potete controllare, va dal versetto capitolo 17, dal versetto 14 al 20, anche se nei calendari è segnato il versetto 21, però nel testo della CEI il versetto 21 non c'è, e questo giustamente perché tutti i codici antichi più importanti non hanno il versetto 21, che è stata un'aggiunta presa quasi sicuramente dal Vangelo di Marco, in particolare Marco capitolo 9 versetto 29, e quindi un copista ha voluto aggiungere la frase, forse la trovate in nota nelle Bibbie, ma non appartiene al testo di Matteo, e mi pare che sia giusto così, perché questo dà ancora più importanza alla risposta di Gesù come la troviamo in Matteo. Riguarda cioè la fede. Ecco, direi due grossi argomenti vorrei sottolineare per inquadrare questo testo. Naturalmente è inutile che io lo dica, ci sono tante altre cose, tante applicazioni possibili, ma non è il compito di questi brevi interventi. Il compito che mi propongo è quello di dare alcune osservazioni, alcuni suggerimenti per interpretare, per quel che posso, interpretare nel modo più oggettivo il significato del testo, così come possiamo ricostruirlo nell'intenzione dell'Evangelista Matteo. Ecco, il primo argomento qui, naturalmente, bisogna anche affrontarlo, bisogna dire una parola, anche se nei commenti molto spesso questa cosa non viene affrontata, e cioè l'imbarazzo che noi sentiamo di fronte, non solo di fronte in questo caso alla credenza degli antichi, e non solo degli antichi, sull'influsso della luna. Qui traduce un epilettico, il testo greco dice un lunatico. Comunque sull'influsso della luna e le sue fasi sulla salute delle persone o di alcune persone. Ecco, ma soprattutto la cosa difficile per la nostra visione, per la nostra mentalità, è l'attribuzione, che non troviamo ovviamente solo qui, delle malattie, in questo caso molto chiaro, ai demoni. Si tratta di curare questa malattia, è chiaramente un malato, lo dice esplicitamente, però poi questa malattia viene curata cacciando il demonio che curava questa malattia. a questa epilessia, ecco. Allora qui direi c'è la prima cosa da accettare, da sottolineare, è l'influsso grandissimo nei Vangeli, nel mondo di Gesù, in tutto il movimento di Gesù, l'influsso grandissimo della visione del mondo è rappresentata dai libri di Enoch. E ripeto ancora una volta, è una letteratura molto importante, molto vasta, una specie di altro Pentateuco rispetto al Pentateuco di Mosè che noi troviamo nella scrittura, ecco, nella Bibbia, un'altra letteratura molto conosciuta, molto importante, e certamente che sta a fondamento del mondo dei Vangeli, del mondo anche di Gesù, e che rappresenta la presenza dei demoni ovunque. I demoni sono onnipresenti, perché indicano, rappresentano la natura corrotta del creato, di tutto il creato. Questo, secondo i libri di Enoch, la visione è che il mondo è corrotto, che tutta la realtà è corrotta ed è inquinata, profondamente inquinata, da questi spiriti impuri o da questi demoni. Questa è la visione. Perché questo? Perché come si arriva a questo, secondo questa visione della realtà? Si arriva in conseguenza di una ribellione originaria, non tanto dell'uomo, non prima di tutto dell'uomo contro Dio, come racconta la scrittura, ecco, la scrittura, il Pentateuco di Mosè, ecco, l'uomo, Adamo ed Eva che disubbidiscono a Dio. No, qui si tratta di una ribellione angelica, dove angeli si ribellano contro Dio. Ecco, questi testi raccontano questa ribellione come l'origine di questa corruzione di tutto il creato. Ora, come noi cosa noi dobbiamo capire di fronte a questa visione che sta alla base dei Vangeli, che noi troviamo emergere continuamente quando leggiamo i Vangeli? Io direi che dobbiamo tenere presente le ragioni profonde per le quali questa visione è una risposta. Ci sono alcune domande fondamentali, ecco, alcune interrogativi fondamentali, e questi racconti, questa ribellione angelica e corruzione del creato, è una risposta a questi interrogativi. Quindi è molto importante recuperare gli interrogativi a cui questi testi danno una risposta. Gli interrogativi ci mostrano una visione molto profonda della realtà. Non è l'unica visione che noi troviamo, perché per esempio nei libri della Bibbia in generale, prendiamo per esempio il libro del Deuteronomio, è molto esplicito invece la volontà dell'uomo. Se l'uomo vuol fare il bene lo può fare, se l'uomo vuol fare il male è colpa sua, dipende dalla sua volontà. Ho messo davanti a te la vita e la morte, scegli la vita. La legge non è lontana da te, è nella tua bocca, nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. C'è quindi una visione anche nella scrittura, al fondamento dei libri della scrittura, che fa perno sulla volontà dell'uomo e sulla sua responsabilità. Questi testi invece dei libri di Enoch mettono l'accento altrove, non che l'uomo non abbia una responsabilità, ma hanno una visione così grave, così profonda del male nel mondo e nella storia degli uomini, ritengono che sia così grave la presenza del male, che non può essere spiegata semplice solo dalla volontà dell'uomo, il quale in questi testi, e noi troviamo l'eco anche nel Nuovo Testamento, in questi testi l'uomo diventa come anche uno schiavo, non che perda la sua responsabilità totalmente, ma si parla del peccato che rende schiavo l'uomo, dell'uomo che è schiavo delle potenze superiori, potenze angeliche negative. Ecco, si parla dell'uomo come schiavo, quindi il primo, in questi testi, il primo responsabile del male nel mondo è superiore all'uomo. E questo, in secondo luogo, questa, quindi hanno la grande merito di approfondire, di scrutare la profondità del male. E in secondo luogo si tratta in questi testi di difendere Dio. Non è Dio l'origine del creato, lui che è il creatore, l'onnipotente, tuttavia non è lui l'origine del male. C'è quindi una ribellione e perciò poi di qui deriva anche la concezione che il regno di Dio è in lotta, come vediamo nei Vangeli. Il regno di Dio rappresentato da Gesù è già venuto in mezzo a voi, il regno di Dio. Se io caccio i demoni col dito di Dio, significa che il regno di Dio è già venuto in mezzo a voi. Il regno di Dio è in lotta dal momento che c'è un problema da superare per Dio stesso. Dio è meno onnipotente in questi testi, cioè lo è, ma dimostrerà la sua onnipotenza sconfiggendo, distruggendo le potenze del male che rendono schiavo l'uomo. Ecco, abbiamo presente questa visione del mondo che ha anch'essa, oltre all'altra visione che noi troviamo nella scrittura, nei primi libri della Bibbia, anche questa ha una grande, ha un grande merito, quello cioè di sottolineare la gravità del male nel mondo. Ecco, per questo poi abbiamo qui le conseguenze, vediamo questa visione con i demoni e le malattie procurate dai demoni. Ecco, la seconda grande osservazione, forse mi sono dilungato un po' troppo su questo, riguarda l'interpretazione del versetto 17, cioè la risposta di Gesù. Qui c'è un padre che ha un figlio epilettico ammalato, lo porta dai discepoli, i discepoli non sono capaci di curarlo cacciando il demonio e perciò va da Gesù. E Gesù anzitutto se la prende con la generazione. Questa generazione incredula e perversa. Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Insomma, con chi se la prende Gesù? Ecco, io penso non se la prende col padre, non avrebbe senso. Non se la prende col padre del figlio ammalato. Non è lui la generazione. Non se la prende neanche con i discepoli, altrimenti si rivolgerebbe ai discepoli, e difatti si rivolgerà ai discepoli dicendo loro che non hanno potuto cacciare questo demonio per la loro poca fede. Sono gente di poca fede. Ecco, quindi non riguarda però i discepoli o generazione perversa, e non riguarda semplicemente i contemporanei di Gesù, anche se generazione significa questo, cioè tutti i contemporanei, ma non in quanto contemporanei, ma in quanto appartenenti alla situazione generale dell'uomo. La generazione incredula e perversa è la situazione dell'uomo, che è incapace, secondo questo testo, è incapace di credere veramente. Fino a quando sarò con voi, fino a quando dovrò sopportarvi. Ecco, quindi se noi leggiamo così questo testo, è un suggerimento naturalmente, noi vediamo qui l'opera dell'unico vero credente in Dio, Gesù. Gesù qui appare come l'unico eroe della fede, l'unico veramente credente in Dio. e perciò può fare qualunque cosa. E sul problema della, sulla questione della, della fede di Gesù, a noi può un po' sorprenderci, perché è un argomento che anche nei secoli è stato trascurato, ma nel Nuovo Testamento è un argomento importantissimo, in Paolo stesso, ma adesso non voglio fermarmi su questo, Paolo stesso parla, spesso parla della pistis in greco, cioè della fede di Gesù Cristo, così devono essere tradotti i testi, ormai è dimostrato ampiamente, anche se le nostre traduzioni continuano anche in questi casi a tradurre la fede in Gesù Cristo, e molte volte c'è la fede in Gesù Cristo, ma è espressa in greco in modo diverso. Quindi in molte altre volte, per esempio nelle lettere di Paolo, si parla della pistis, cioè della fede di Gesù Cristo, che per Paolo la fede di Gesù Cristo significa cioè il suo merito, l'opera con la quale egli ha redento il mondo, la sua obbedienza fino alla morte. Questa è la pistis, la fedeltà, l'affidabilità di Gesù, la sua pistis, la sua fede, ecco, la sua fiducia piena in Dio. Abbiamo però un testo che vorrei richiamare per concludere su questo punto, perché questo Evangelo a me parla così in modo speciale, cioè Gesù parlando della fede: se i discepoli avessero fede anche solo con un granello di senape potrebbero spostare le montagne e nulla vi sarebbe impossibile. Ecco, Gesù qui che caccia il demonio è presente, è rappresentato veramente come l'esempio supremo della fede, è il vero unico credente in Dio. C'è un richiamo qui anche, Paolo per esempio lo fa questo, ecco il richiamo ad Abramo. Abramo credette e Gesù stesso ha creduto. Però c'è un testo, un'intera lettera agli Ebrei, in cui questo tema è centrale. Sapete che tutto il capitolo 11 è sulla fede, la storia della fede, cioè la fede ha una storia, è la fede che spiega, cioè la fiducia in Dio, ecco, la fiducia in ciò che non si vede, la fiducia nelle promesse di Dio future, è ciò che spiega tutta la storia della salvezza, secondo l'autore, al capitolo 11. Il capitolo 11 poi culmina in questi due o tre versetti che voglio leggervi, al capitolo 12, i primi due versetti, dico così: anche noi, dunque, dice l'autore, circondati da una moltitudine di testimoni, sono i testimoni della fede, avendo deposto tutto ciò che ci è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, poi qui traduce colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Questa non è una buona traduzione, non mi piace proprio per nulla, perché è un'espressione idiomatica in greco. D'altra parte, come potrebbe dire l'autore che Gesù è colui che dà origine alla fede dopo che per un intero capitolo, capitolo 11 precedente, ha descritto tutta la storia della fede che arriva fino a Gesù? Non è Gesù l'origine della fede, non è lui il principio all'inizio. Ecco, e invece qui lo presenta, bisognerebbe tradurre diversamente, presenta Gesù tenendo lo sguardo fisso su Gesù, il campione della fede, è l'esempio perfetto della fede. I due termini che usa l'autore sono l'eroe della fede, il campione della fede e l'esempio perfetto della fede. Noi dobbiamo tenere gli occhi fissi, lo sguardo fisso nella nostra corsa per imitare Gesù, certo aiutati, circondati da tante testimonianze, cioè da tutta la storia della fede, che è la storia della salvezza, che ha proceduto grazie alla fede di questi testimoni, ma dobbiamo tenere lo sguardo fisso soprattutto su Gesù, che è il vertice è il testimone vertice, quel che lo chiama campione della fede e l'esempio perfetto della fede. Ecco, fermiamoci qui. Benediciamo il Signore.